Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Medio Oriente. La vittoria degli estremisti. A Gerusalemme la marcia delle bandiere per ricordare la conquista di tutta la città da parte di Israele. La manifestazione passa anche dai quartieri arabi. Netanyahu sul confine con il Libano, pronti alla guerra con gli Hezbollah. Diario americano. L'immigrazione sarà al centro delle elezioni del prossimo novembre. Dopo il decreto Biden per restringere l'asilo, i repubblicani dell'Arizona hanno approvato la criminalizzazione dei migranti irregolari. La misura verrà sottoposta al referendum. Gran Bretagna, i conservatori all'attacco dei laburisti per colmare lo svantaggio in vista delle elezioni di luglio. Sunak usa lo spauracchio dell'aumento delle tasse. In campo anche Nigel Farage, il campione della Brexit. Progetti sostenibili, il Madrid Rio Park, un parco lineare nei quartieri che costeggiano il fiume Manzanares, che attraversa la capitale spagnola. Graphic novel Io e Melek, il romanzo a fumetti di Lina Ehrentraut. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente, avete sentito anche dai nostri titoli, questa è stata un'altra giornata concitata e difficile, giornata oltretutto non ancora finita. A Gerusalemme è in corso la marcia delle bandiere con la quale gli israeliani ricordano la conquista di tutta la città durante la guerra dei sei giorni nel 1967. A Gaza ci sono stati altri bombardamenti, altri combattimenti, poche speranze nel negoziato che è ripreso per ora tra Egitto, Qatar e Stati Uniti a Doha. Nel frattempo Netanyahu, sul confine libanese, ha detto che Israele è pronto anche a una nuova guerra contro Hezbollah. Torniamo a Gerusalemme, la marcia delle bandiere con migliaia di manifestanti israeliani anche attraverso i quartieri arabi, l'ennesima dimostrazione di un conflitto dove le singole identità vengono esaltate e messe le une contro le altre. In questo contesto il dialogo tra le parti diventa impossibile. Come contestualizzare la guerra a Gaza, la crisi israelo-palestinese di questi mesi, con la chiave dell'identità? Gabriele Segre, che vive tra Italia e Israele, ha appena pubblicato un libro, La cultura della convivenza, lo presenteremo nei prossimi giorni, il libro che ragiona molto proprio sull'identità, sul conflitto e sulla cultura appunto della convivenza, cultura che oggi viene schiacciata. Sentiamo Gabriele Segre.
È ormai da diversi anni una manifestazione estremamente politica, estremamente politicizzata. È sempre stata una manifestazione fortemente nazionalista, ma non aveva al suo principio un carattere così di politica identitaria. La politica identitaria, la politica delle bandiere e delle bandiere da sole, mi sentirei di dire, è sicuramente uno degli elementi più radicali che oggi definiscono i contorni dei conflitti che viviamo. Le identità, che sono un'unica identità, intese come un'unica identità, una contro l'altra, non possono che portare al conflitto. Se invece noi guardiamo le identità per quello che sono, ovvero molteplici e dinamiche, quindi complesse nella loro natura, allora gli elementi anche di riconoscimento e di radicamento identitario possono portare a relazioni che non sono solo conflittuali, ma anche di convivenza. Questo però va costruito con una cultura della consapevolezza e una cultura del riconoscimento dell'altro che oggi la politica mondiale fa fatica ad esprimere. Nel momento in cui si creano le fortissime polarizzazioni a cui noi oggi assistiamo e che non sono uniche nella storia, le vediamo spesso, sono uno dei tratti comuni di molte guerre, anche laddove ci sarebbero le basi culturali di volontà e di riconoscimento per una relazione con l'altro, in questa polarizzazione chi vince sono gli estremismi. E quindi noi oggi vediamo nel contesto specifico in cui abbiamo fatto riferimento, quindi il conflitto a Gaza e in Medio Oriente, vincono proprio coloro che fanno dell'unica identità e della grandezza e della supremazia dell'unica identità che esprimono la loro agenda politica. Questi che non sono la maggioranza né da un lato né dall'altro, definiscono e determinano le sorti di quelli che sono i popoli interi.
In Israele, secondo te, come mai in questo momento stanno vincendo? No? Sta vincendo l'estremismo pur non essendo maggioritario?
Perché c'è la guerra, banalmente, perché quando si è in un contesto di guerra, quando sono saltate le possibilità di avere un dialogo, quando il primo delle vittime in ogni guerra è il pensiero critico, il pensiero complesso, ci si appiattisce sulla semplificazione polarizzante. Questa cosa ha in questo caso dei caratteri di cronaca storica molto definiti. Il 7 di ottobre è ancora oggi nella mente degli israeliani e degli ebrei di tutto il mondo, ma certamente degli israeliani come un fantasma, come se si fosse aperto un vaso di Pandora che conteneva tutte le più grandi paure, tutti i più grandi timori e i più grandi incubi. Tant'è vero che oggi possiamo dire con certezza che quella che Israele sta combattendo non è la guerra contro un nemico, ma è prima di tutto una guerra contro la storia che ha determinato la persecuzione del popolo ebraico nel corso dei secoli, che ha visto il suo culmine nell'Olocausto, e tutto questo ha determinato una rivitalizzazione di quei sentimenti di paura che fanno nascere poi l'odio, la diffidenza, il confronto, il conflitto. Quando gli estremismi battono sulla paura, quando gli estremismi giocano sul timore dell'altro, hanno una vita, ai noi, facile.
Così Gabriele Segre sulla questione identitaria, sull'identità e il conflitto in Medio Oriente. Abbiamo detto, dicevamo, che la guerra a Gaza intanto prosegue a dare il senso del dramma. Oggi i risultati di un'inchiesta della britannica BBC che conferma la morte di molti civili, probabilmente centinaia, nell'ospedale Al-Shifa di Gaza City, attaccato due volte dall'esercito israeliano. Lo scorso aprile, esercito israeliano che aveva detto di non avere colpito nemmeno un civile. Bene, quattro fosse comuni dicono però il contrario. In questi giorni si è scaldato molto anche il fronte nord. Oggi Netanyahu è andato sul confine con il Libano, dove questo pomeriggio ci sono stati diversi feriti israeliani. Bene, Netanyahu ha detto di essere pronto a una nuova guerra su larga scala con Hezbollah. Marco Magnano, giornalista cooperante che vive a Beirut.
La situazione bellica del Libano fa molto discutere nelle ultime settimane e ancora di più negli ultimi giorni, soprattutto per via delle dichiarazioni molto bellicose da parte della politica israeliana. Non sono dichiarazioni del tutto nuove, c'erano già state simili prospettive da un punto di vista retorico a gennaio, quando si era detto entro 6-8 settimane bisogna trovare una demarcazione del confine e una soluzione politico-diplomatica, oppure invaderemo il Libano, questo diceva la dirigenza israeliana, ma poi non era stato dato seguito con azioni a quelle dichiarazioni. In questo periodo soprattutto gli esponenti dell'estrema destra stanno invece avvicinando di molto la prospettiva temporale di un'invasione, minacciandola di volta in volta per metà giugno oppure per la fine della primavera, comunque date tutte molto molto vicine. Bisogna dire però che dall'altra parte, dall'altro lato della prospettiva, diversi media israeliani dicono invece che si sta andando con queste parole a fare una pressione per arrivare invece a un accordo politico-diplomatico, quello di cui si parlava prima, un accordo che secondo Channel 12 dovrebbe essere molto vicino e dovrebbe corrispondere al piano presentato dagli Stati Uniti. C'è però un grande problema. Quel piano è strettamente connesso al raggiungimento di una tregua a Gaza. Senza quella tregua difficilmente si potrà andare verso un'implementazione e una soluzione politica. Da parte libanese le parole invece di Hezbollah, a parte quelle retoriche che dicono siamo pronti alla guerra, sono sempre le stesse. La nostra postura è quella di un fronte di supporto. La nostra postura cambierà e si arriverà a una sospensione dell'ostilità quando si arriverà alla stessa sospensione a Gaza.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Stati Uniti ancora sulla questione immigrazione. Ieri lo abbiamo raccontato, abbiamo parlato del decreto con il quale la Casa Bianca ha ristretto in maniera importante il diritto d'asilo. Ecco, quel decreto non arriva dal nulla. L'immigrazione sarà una questione politicamente delicata anche in vista, anzi soprattutto in vista del voto del prossimo novembre, una questione che è molto sentita da tutti. Roberto Festa ci racconta una storia che arriva dall'Arizona.
Ha fatto scalpore ieri l'ordine esecutivo con cui Joe Biden ha deciso di chiudere il confine con il Messico ai richiedenti asilo quando il loro numero supera le 2.500 unità al giorno. Per capire quanto il tema immigrazione è però sentito, soprattutto negli stati alla frontiera meridionale, si deve dare un'occhiata a quanto sta avvenendo in Arizona. In Arizona ieri i repubblicani dello Stato hanno approvato una misura che verrà sottoposta al giudizio degli elettori il prossimo 5 novembre, quindi il giorno delle elezioni generali. Una misura che criminalizza pesantemente l'immigrazione illegale. Un migrante che dovesse essere trovato senza documenti regolari per restare negli Stati Uniti verrà arrestato, processato, eventualmente condannato ad una pena fino a 6 mesi e quindi rimpatriato. Come si vede, la misura va ben oltre i normali controlli di frontiera. La misura rischia di criminalizzare interi settori di popolazione, in particolare gli ispanici, che da anni vivono, lavorano, hanno famiglia negli Stati Uniti, senza però avere un visto regolare. I critici segnalano tutte le difficoltà che una misura di questo tipo comporta. Aumenteranno ovviamente le spese per i tribunali che dovranno giudicare gli illegali, spese per la polizia che dovrà arrestarli, spese per il carcere, spese per rimpatriarli. E poi è molto probabile che diventi più frequente il cosiddetto racial profiling, cioè è facile immaginare che gli agenti di polizia non andranno in giro a chiedere i documenti ai bianchi anglosassoni, ma molto più probabilmente a chi ha la pelle scura, senza contare le ripercussioni sull'economia dello Stato. È ovvio che molti di questi migranti che rischieranno l'arresto sono anche persone fondamentali per l'economia dell'Arizona, dall'agricoltura ai servizi a certi settori dell'industria, della logistica. Criminalizzare appunto questi settori di popolazione rischia di seminare panico, quindi incertezza nell'economia dello Stato. Sono obiezioni che molti settori della politica e della società dello Stato, a partire dalla governatrice democratica dell'Arizona, Katie Hobbs, hanno sollevato, ma non c'è stato niente da fare. I repubblicani, che hanno la maggioranza alla Camera e al Senato dell'Arizona, dicono di voler lasciare gli elettori a decidere come gestire il tema immigrazione. La misura verrà votata il 5 novembre prossimo, giorno appunto anche delle elezioni presidenziali e legislative. E anche questo appunto è molto significativo. Abbinando i due voti, i repubblicani sperano di portare a votare gente sensibile alla questione immigrazione, che poi ovviamente voteranno in modo molto più probabile Donald Trump e i repubblicani. Potrebbe però anche avvenire l'esatto contrario, cioè il 5 novembre potrebbero presentarsi a votare molti tra quelli, in particolare gli ispanici, cui questa misura non piace. Ed è più appunto probabile che questa gente poi voterà democratico. Insomma, comunque la si metta, una cosa appare chiara. L'immigrazione è destinata a diventare davvero un tema capace di orientare il voto e quindi anche la vittoria alle prossime elezioni presidenziali.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
A breve ci saranno elezioni anche in Gran Bretagna, dove la campagna elettorale si sta scaldando, si voterà il mese prossimo, il 4 di luglio. I leader dei due principali partiti si sono affrontati nel primo dibattito in TV, Sunak per i conservatori, oggi al governo, e Starmer per i laburisti, da tanti anni, ormai quasi 15, all'opposizione. Ne abbiamo parlato con il nostro collaboratore dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichelle. Siamo partiti proprio da una valutazione, una prima valutazione di questo confronto di ieri sera.
Fondamentalmente con un pareggio che va bene a Starmer perché ha un grande vantaggio, almeno secondo quello che dicono i sondaggi. Come ci si aspettava, Sunak, il primo ministro, è partito all'attacco perché deve recuperare, ha bisogno di un colpo ad effetto per tentare la remontata, forse storica, che difficilmente avverrà. E quindi Sunak ha attaccato Starmer su uno dei temi principali di questa campagna elettorale, cioè le tasse, e l'asso della manica è stato: con i laburisti, ha detto guardando in camera, pagherete 2.000 sterline in più di tasse ogni anno. Una mossa che ha un po' spiazzato Starmer. Poi oggi invece sono arrivate le risposte ufficiali del partito e tutto il fact checking dei media britannici, insomma sembra che Sunak l'abbia sparata un po' grossa, ma questo sarà l'andazzo da qui al 3 luglio.
Hai già citato la questione fiscale, quali sono gli altri grossi temi in questo momento sui quali si giocherà questa campagna? Mi viene in mente per esempio una curiosità, no? Se l'Europa in qualche modo, visto che questi sono gli anni post Brexit, quali sono le principali questioni, e dentro c'è anche l'Europa?
L'Europa viene affrontata a livello dei trattati internazionali e in particolare il rapporto della Gran Bretagna con la Corte Europea dei Diritti Umani, una questione che si collega alla questione dei migranti e al piano di Rishi Sunak di mandare i migranti in Ruanda, tutti i migranti che arriveranno in Gran Bretagna per via illegale. Lo ha ripetuto anche ieri Sunak, ha detto: se mi eleggerete, dal 5 luglio il primo aereo con i migranti per il Ruanda partirà. Chiaramente il fatto di dover sottostare al giudizio della Corte Europea è un fattore che deve essere preso in considerazione da chiunque sarà il primo ministro. Dunque si parla sì di rapporti con l'Europa, ma fondamentalmente si parla molto di economia. La Gran Bretagna ha vissuto una crisi economica negli ultimi 2-3 anni, ci sono stati moltissimi scioperi dei lavoratori del settore pubblico, ma insomma, per quanto Sunak prometta un taglio delle tasse, e Starmer a ricordargli che in anni di governo conservatore la sanità pubblica è andata indietro, le liste d'attesa sono lunghissime e l'economia, nonostante il leggero rimbalzo in alto degli ultimi mesi, sembra davvero non potersi riprendere.
Daniele, un'ultima domanda. Abbiamo visto il ritorno, no, di un personaggio, citavamo prima Brexit e quello che è successo negli anni scorsi, molto importante per il Regno Unito, per la Gran Bretagna, Nigel Farage, no, con il suo UKIP, primo partito, diciamo così, per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, sarà nuovamente candidato.
È diventato automaticamente il candidato principale, nonché il segretario di Reform UK, un partito che è nato dalle ceneri dello UKIP, cioè il partito che poi ha vinto di fatto il referendum per la Brexit, ed è una mossa a sorpresa, una mossa che rischia di scuotere sicuramente il partito conservatore, anche se il record di Farage non depone bene. Ha tentato ben 7 volte di essere eletto in Parlamento, non ci è mai riuscito, è stato parlamentare europeo, ma chiaramente chiaramente Farage è un personaggio noto, probabilmente molto più all'elettorato di alcuni ministri attuali. Si presenta a Clacton-on-Sea nel sud-est, un'area che ha votato in grande maggioranza per la Brexit. Potrebbe semplicemente rubare dei voti a Dresda. Farage potrà, la sua presenza, sicuramente avere la capacità di influenzare delle scelte dei conservatori per paura di perdere alcuni dei suoi elettori tradizionali.
Tu la vecina del patio.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Tu mi vecina d'arriva, porti, io me de camisaria. Viva tu, viva tu, viva tu la mare lu, viva tu. Vecina a lo alto, tú la del séptimo cielo, tú mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú, viva tú la mare lu, viva tú.
Adesso i progetti sostenibili con Fabio Fimiani, che oggi ci porta a Madrid. Sentiamo.
Una imponente rigenerazione urbana per l'interramento di un'autostrada urbana è il Madrid Rio Park, 10 km di parco lineare che hanno riconnesso la zona settentrionale a quella sudorientale della capitale spagnola, passando per il centro anche adiacente alla Palazzo Reale. Sono ormai 10 anni che l'amministrazione comunale ha completato la riqualificazione degli spazi accanto al fiume Manzanares, in precedenza occupati dall'autostrada M30 costruita negli anni 70. Tra il 2003 e il 2009 l'arteria è stata interrata e nel 2008 l'amministrazione di Madrid ha bandito un concorso per la sistemazione delle aree in precedenza occupate dall'asfalto usato dai mezzi di trasporto. La rigenerazione ha visto la realizzazione di una variegata serie di spazi verdi anche con giochi d'acqua, che in alcuni casi hanno ripreso in chiave moderna le forme di quelli storici. Un connubio che si è intrecciato con i parchi esistenti come il frutteto dei giardini del Palazzo Reale. Un dialogo che si è ripetuto per la riqualificazione delle connessioni storiche come i ponti Segovia, Toledo e l'Arena e la realizzazione del nuovo fitto sistema di quelli ciclopedonali con architetture contemporanee. I percorsi accanto al fiume riprendono ovviamente le curve del corso d'acqua e nel susseguirsi dei 10 km ci sono spazi verdi pensati per le diverse fasce d'età, dai bambini agli anziani. Oltre alla rimozione delle barriere architettoniche ci sono anche le informazioni tattili, sonore e visive. I giardini sono ovviamente pensati anche per gli sportivi, ci sono vari tipi di attrezzature o piste come quelle per chi usa lo skateboard. La sostenibilità del Madrid Rio Park è misurabile anche dal benessere che ha generato e continua a generare tra gli abitanti dei quartieri adiacenti al fiume Manzanares.
E per chiudere il graphic novel con Luisa Nanni Pieri ed Emanuele Valenti un saluto, Esteri torna domani. Un buon ascolto.
Il tono paradossale, caotico e spigoloso del primo graphic novel di Lina Ehrentraut è evidente fin dalle prime pagine. Da un risvolto e un risguardo psichedelici, l'autrice tedesca passa immediatamente a dei disegni in bianco e nero intensi, con contorni frastagliati e prospettive sgangherate, che si accompagnano a un lettering sgraziato e quasi tagliente. Uno stile decisamente espressivo e alternativo che attraversa tutto il romanzo, una storia fantascientifica e paradossale che sovrappone la questione della ricerca dell'identità a quella dell'educazione sessuale e sentimentale da un punto di vista queer. La protagonista, Michi, è una scienziata determinata a esplorare dei mondi paralleli grazie alla sua invenzione, che le permette di trasferire la propria coscienza in un corpo ideale, creato da lei e chiamato Melek, per iniziare poi un viaggio extradimensionale. Un viaggio che non la porterà in chissà quale mondo ipertecnologico o futurista, ma in una copia quasi conforme al suo, dove incontra e si innamora di se stessa, vivendo nell'arco di qualche ora una storia passionale e travolgente. In questa dimensione parallela, Nietzsche non è una scienziata concentrata sul lavoro, ma una barista che vive alla giornata, disordinata e con un senso della moda decisamente pop trash, al contrario della protagonista che ama vestirsi di nero e che vive in modo minimalista. Come si suol dire, insomma, gli opposti si attraggono. Ma Nietzsche e Melek sono davvero due versioni completamente diverse della stessa persona? O sono solo il risultato di scelte e di condizioni di vita diverse che hanno portato l'una e l'altra a sviluppare certi tratti della propria personalità invece di altri? Innamorarsi di se stessa non è forse un modo quindi di riscoprirsi e di rivalutare il proprio percorso e il proprio io, riconciliandosi anche con i propri difetti? Mentre la trama lascia affiorare questi quesiti esistenziali, il romanzo di Herenthout guida il lettore verso un'esplosione di emotività e di erotismo, inserendo tra quelle in bianco e nero delle tavole coloratissime, che con dei tratti materici e intensi, senza contorni, provocano i sensi. Un'operazione artistica che ricorda quelle di Kandinsky, che diceva: «Il colore è il mezzo di esercitare sull'anima un'influenza diretta. Il colore è un tasto, l'occhio è il martelletto che lo colpisce, l'anima lo strumento dalle mille corde». Insomma, Nietzsche e Melek si mettono a nudo, e non solo spiritualmente. Come l'autrice ha tenuto a specificare negli anni, le scene di sesso tra le due protagoniste sono volutamente esplicite, perché dare spazio alla visibilità e alla sessualità queer è importante anche nei fumetti, soprattutto se a farlo sono autori e autrici che non hanno una sensibilità e un punto di vista etero e o cisgender. Io e Melek di Lina Herenthout, traduzione di Valeria Beggiato, 256 pagine a colori, Canicola Edizioni, 20 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.